Modem.
Il sistema di asilo è pensato per aiutare chi ha bisogno di protezione. Notiamo però che circa il 25% delle domande è fatto da persone che non ha praticamente possibilità di ottenere protezione. L'obiettivo è che chi non ha diritto all'asilo in Svizzera non faccia più domanda. Vogliamo identificare rapidamente i recidivi e usare tutte le possibilità del diritto penale e di quello sugli stranieri per fermare queste persone.
Chiedo che la mozione del collega Marco Chiesa sia deferita alla commissione competente e sarà necessario esaminare se anche la Svizzera possa introdurre controlli sistematici alle frontiere in applicazione delle regole Schengen.
Präsidentin, sehr geehrter Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit der vorliegenden Mozione.
Con questa mozione chiedo al Consiglio federale di concludere un accordo di transito che permetta di espellere verso un paese terzo i richiedenti l'asilo eritrei, la cui richiesta è stata respinta.
La mozione è accettata con 26 voti contro 16.
Voci che ci parlano di asilo e migrazione. Nella nostra copertina abbiamo sentito il consigliere federale Beat Jans, che meno di un mese fa a Chiasso ha annunciato un giro di vite contro i richiedenti l'asilo che commettono reati e poi procedure accelerate per chi arriva dai paesi nordafricani. E abbiamo sentito anche le voci del Parlamento federale, dal Parlamento federale, con l'UDC che torna alla carica per ripristinare i controlli alle frontiere e con i liberali radicali che chiedono l'espulsione verso stati terzi di quelle persone che non ottengono l'asilo da noi. Buongiorno e ben ritrovati a Modem, che trasmette dal Centro Media di Berna, con Franco Cristini in regia, l'assistenza tecnica di Mattia Schipfer, io sono Verena Sabo. La Svizzera si prepara anche quest'anno a ricevere circa 30.000 richieste d'asilo e la Svizzera continua ad ospitare per il momento più di 65.000 cittadini ucraini che beneficiano dello statuto speciale di protezione, lo statuto S. Ma una parte di Svizzera e una parte della politica svizzera vuole una serie di cambiamenti radicali nella gestione di questi dossier. E per discuterne abbiamo con noi Lorenzo Quadri, buongiorno.
Buongiorno.
Consigliere nazionale per la Lega, e Giorgio Fogno, buongiorno.
Buongiorno.
Consigliere nazionale per il Centro e membro della Commissione Istituzioni Politiche, che si occupa, fra le altre cose, anche del tema asilo. Durante questa puntata sentiremo anche le posizioni di Greta Ghisin, consigliera nazionale per i Verdi e che presiede la Commissione Istituzioni Politiche. Greta Ghisin, che non ha potuto partecipare di persona a questo nostro dibattito e che ritroveremo quindi in alcune brevi interviste registrate. Prima di iniziare il nostro dibattito sui temi in discussione in questi giorni alle Camere federali, vorrei tornare con i nostri ospiti brevemente sull'impronta, o sulla nuova impronta, come qualcuno l'ha chiamata, che il consigliere federale Beat Jans ha voluto dare al suo dipartimento, quello di giustizia e polizia, nell'ambito dell'asilo. L'abbiamo ricordato all'inizio, quindi procedure express da aprire e chiudere in 24 ore per chi arriva da paesi dove di solito non si subiscono persecuzioni politiche, e misure più severe per chi commette reati sul nostro territorio, compresa la possibilità di ricorrere senza esitazioni alla detenzione amministrativa. Allora, sentiamo da prima il parere di Greta Ghisin a questo proposito.
Ma queste misure che Beat Jans ha annunciato in realtà sono già in discussione da diversi mesi, quindi erano state cominciate da Elisabeth Bomschneider, quindi non è che ci sta facendo la rivoluzione al Dipartimento di Giustizia. Io devo dire che saluto con favore queste misure, purché sia garantita la correttezza delle procedure e ad esempio il diritto delle persone di essere accompagnate da una persona che le difenda a livello legale. Devo dire che le saluto positivamente, perché se riusciamo ad intervenire intervenire nei casi che sono veramente problematici, non solo per la popolazione e per le persone che lavorano nei centri federali l'asilo, ma anche per tutte le altre persone che sono ospiti nei centri federali l'asilo, magari possiamo concentrarci su altri problemi che a mio modo di vedere sono altrettanto gravi, ad esempio la situazione di bambini e bambine nei centri federali l'asilo, che vivono in condizioni veramente che non sono degne di uno stato ricco come la Svizzera. A togliere l'attenzione dai casi problematici, proponendo delle soluzioni pragmatiche, magari potremo poi concentrarci anche sulle persone che veramente hanno bisogno, hanno diritto e hanno anche meritato la nostra protezione.
Allora Lorenzo Quadri, dal suo punto di vista Beat Jans non l'ha convinta per niente.
Ma allora diciamo che queste misure che ha annunciato sono indubbiamente dei passetti avanti, ammesso che vengano concretizzati naturalmente, perché poi dichiarazioni di intenti sono una cosa, quello che poi viene fatto davvero è un'altra, ma non può che essere un inizio anche abbastanza modesto a mio giudizio. Servono misure diciamo anche ben più incisive, in particolare su quello che riguarda le espulsioni, la rapidità delle espulsioni delle persone che non hanno diritto all'asilo e si trovano magari da molto tempo sul territorio. Il tema delle espulsioni verso paesi terzi, nel caso di Eritrea, che non possono venire allontanati,
sì.
C'è la questione dei controlli sistematici ai confini, c'è proprio anche il tema che ho sollevato, sono stato uno dei primi a sollevarlo, dell'esternalizzazione delle procedure d'asilo, cioè di svolgere le procedure d'asilo non in Svizzera ma in paesi terzi sicuri, come ad esempio il Ruanda, vediamo il modello inglese. C'è il tema un po' più nuovo che è uscito adesso dei contanti che vengono dati ai richiedenti d'asilo, invece di dare contanti, di dare delle carte per acquisti. Questo è un modello che in Turingia è stato applicato e sembra funzionare. Ecco, quindi va bene fare i primi passi che dice il consigliere federale Jans, ma si vuole ben altro se si vuole veramente migliorare la situazione.
Giorgio Fogno, lei vede un cambiamento di rotta nel passaggio di testimone tra Elisabeth Bomschneider e Beat Jans?
Ma assolutamente. Io quello che posso dire è che anche quella che è stata un po' la percezione della comunità di Chiasso, realtà tra l'altro dalla quale io vengo, è stato proprio che dalla prima visita di Elisabeth Bomschneider alla visita di Beat Jans vi è stata proprio una reazione diversa da parte sia dell'autorità politica, che non è solo quella di Chiasso ma in questo caso era anche quella dei comuni limitrofi, che della popolazione, nel senso che in un primo incontro, ve lo ricorderete, è stata fatta una visita che per alcuni è stata quasi definita una visita più di piacere che nella ricerca delle soluzioni, e questo ha creato tra l'altro un certo disorientamento e anche delle tensioni che poi creano delle difficoltà anche all'interno della comunità. Per contro la visita di Jans ha portato, Greta Ghisin diceva erano misure che si stavano discutendo da tempo, ma Beat Jans le ha portate, le ha presentate, e pensiamo per esempio alla procedura di evasione delle domande in 24 ore, entro la fine di aprile sarà realtà. Quindi mi sento di dire che il primo approccio che ha avuto Beat Jans, penso in questo caso per quanto concerne il Ticino e il Mendrisiotto, è stato un approccio pragmatico ma soprattutto concreto, e quindi io credo di poter dire in questa fase che possiamo anche salutare ogni tanto positivamente quelle che sono le proposte che fa il consigliere federale in questo caso.
Gli occhi di Chiasso e non solo di Chiasso rimarranno puntati su Beat Jans, evidentemente anche nel seguito delle operazioni, ma vorrei venire adesso ai temi che sono stati in discussione in questi giorni a Berna, e innanzitutto la questione di una sessione straordinaria, anzi due sessioni straordinarie sul tema ripristino dei controlli sistematici alle frontiere, un tema portato avanti dal gruppo UDC, e questa sessione di fatto non c'è stata al Consiglio degli Stati perché il tema è stato spedito alla competente commissione per gli approfondimenti del caso. Una sessione straordinaria identica è prevista anche al Consiglio nazionale. Allora sono due mosse, due sessioni che a sinistra vengono viste in un solo modo. Sentiamo Greta Ghisin.
Quella delle sessioni straordinarie ormai è diventata una prassi a cui assistiamo ad ogni sessione, è un modo come un altro di fare campagna elettorale durante tutta la legislatura. In realtà non è così che si risolvono i problemi che abbiamo nell'ambito dell'asilo, ci vorrebbero delle discussioni molto più serie, meno slogan e più proposte di soluzione.
Una campagna elettorale permanente, Lorenzo Quadri, per lei è una battaglia di sempre in realtà, quella del ripristino dei controlli alle frontiere, ce l'ha detto in entrata. Ne abbiamo già discusso parecchie volte anche qui a Modem, ma non sarebbe più semplice denunciare direttamente gli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone, accordi però accettati dal popolo, ricordiamolo.
Beh, allora si può anche dire che l'Italia dal dicembre 2022 non rispetta gli accordi di Dublino e nessuno dice più niente. Il tema è assolutamente sparito dal tavolo, quindi anche questo sarebbe un problema. Poi sulla campagna elettorale permanente posso ricordare che le elezioni sono appena passate, quindi non mi pare che siamo in clima elettorale, e le sessioni straordinarie, beh, ne chiede anche la sinistra sui suoi temi, quindi adesso non è che ognuno può chiamarsi fuori da questa pratica che è comunque corrente. Ma mi fa piacere una cosa, che comunque sul tema dei controlli sistematici alle frontiere è sempre stato detto, la versione ufficiale sempre sia del Consiglio federale ma comunque anche della maggioranza, perché non è la prima volta che questo tema arriva nelle Camere, sempre è stato detto non servono, non cambia niente. Adesso improvvisamente però si vuole approfondire, quindi allora vuol dire che fino ad adesso, quando si diceva che questi che il ripristino dei controlli sistematici non serve, era una presa di posizione ideologica, tant'è che molti paesi dello stesso spazio Schengen da tempo operano questi controlli anche ai confini con la Svizzera, forse non proprio sistematici ma a campione, ma in ogni caso dei controlli vengono operati. È chiaro che io sarei favorevole alla disdetta degli accordi di Schengen, ma evidentemente non c'è una volontà politica di procedere in questo senso.
Ma Giorgio Fogno, secondo lei Lorenzo Quadri esagera o la destra esagera? In fondo, in assenza di minacce imminenti o di situazioni straordinarie, il ripristino dei controlli sistematici alle frontiere non è previsto dalla legislazione.
Ma magari su questo tema vi stupirò, nel senso che io non sono così critico ad un ripristino dei controlli sistematici alle frontiere. Tra l'altro è un tema che il mio partito, anche a livello cantonale, ha più volte sollecitato quale risposta. Pensiamo alle numerose rapine che avvengono nelle zone di confine. Quindi garantire e voler garantire la sicurezza ai cittadini, ai commercianti, a tutte le persone che vivono in una determinata regione, non credo sia un tema di destra o di sinistra, ma credo sia un tema di società nel voler dare una sicurezza alle persone che chiedono di poter vivere adeguatamente nel loro paese. Su questo tema io sono andato a guardare quella che è stata la discussione che è avvenuta oggi al Consiglio degli Stati, dove il senatore Fesler, senatore del centro, ha proposto il rinvio in commissione, ma lo ha proposto tra l'altro poi con l'accordo di Marco Chiesa, che si è espresso favorevolmente, partendo da degli elementi che secondo me sono molto importanti. Il primo, che la Svizzera, quando si pensa alla Svizzera che chiede il ripristino dei controlli sistematici alle frontiere, si pensa che la Svizzera sia l'unico paese che voglia in qualche modo violare le norme internazionali. In verità, poi, se si va a vedere, 11 dei 26 stati membri già applicano il controllo sistematico alle frontiere, e di questi praticamente tutti gli stati confinanti a noi lo fanno: Germania, Austria, Italia e Francia. Quindi condivido il fatto di portare in commissione questa proposta, analizzarla, fare un'analisi molto chiara, e penso che sia difficile poi proporre qualcosa di diverso, nel senso che, lo dicevo in entrata, almeno per quanto mi riguarda, perché questo è il parere del deputato Fogno, non rappresento in questo caso tutto il mio partito, ma credo che la garanzia della sicurezza passi anche attraverso questo controllo. E lo ripeto, quando prima lei parlava, scusi, di campagna elettorale sui temi, nel senso, lei riportava quello che diceva qualcuno. In questa sessione tratteremo anche, c'è la sessione straordinaria sulla povertà, che è un tema altrettanto importante, che è proposto in questo caso dalla sinistra. Quindi queste sessioni servono per tematizzare dei temi che portano la sensibilità di alcune aree. Quindi secondo me è anche un po' spiacevole andarle a banalizzare, come spesso capita, ahimè, in politica.
Ma lei definirebbe la situazione attuale in ambito dell'asilo una situazione straordinaria o, non so, che presenta una minaccia imminente?
Allora, usiamo i termini adeguati, nel senso che se si parla di minaccia, ritorniamo al discorso di prima, bisogna secondo me mettere al centro il campanile al centro del villaggio e parlare delle tematiche in modo molto chiaro e corretto. Il tema dell'asilo, se non lo si affronta nei determinati modi, e Jans secondo me lo sta facendo, può creare una minaccia, ma una minaccia cosa si può dire? All'interno della società stessa. Parlavamo prima di Chiasso, in una realtà dove per mesi ha avuto 600-700 richiedenti d'asilo, in strutture dove poteva ospitarne 350, questo ha creato un conflitto in una regione, tra l'altro forte, che ha una grande tradizione di accoglienza, che però laddove non viene la risoluzione del problema, dove si creano le tensioni, si può creare una minaccia. In questo senso il tema dell'asilo merita, secondo me, comunque nei determinati modi e con delle visioni, secondo me, che verosimilmente ci vedono posizionati su fronti opposti, se penso Giorgio Fogno e Lorenzo Quadri, ma merita comunque un approfondimento, una riflessione.
Allora c'è un tema che per finire ha messo tutti d'accordo, ed è un tutt'altro tema, tutti o quasi d'accordo, e riguarda chi beneficia dello statuto S oggi in Svizzera, e oggi sono principalmente i cittadini ucraini, sono persone per le quali è stato deciso di agevolare l'accesso al mercato del lavoro. Concretamente, chi vuole assumere una di queste persone in futuro non dovrà più richiedere un'autorizzazione formale, ma si potrà limitare a una semplice notifica da fare online. Vale la pena ricordare qui che facilitare l'integrazione nel mondo del lavoro di queste persone è anche l'obiettivo del Consiglio federale. Ma Giorgio Fogno, restano alcuni timori che variano da regione a regione, anche in questo caso, e in particolare per quei mercati del lavoro più fragili o più tesi, che dir si voglia. Insomma, in Parlamento si sono citati i casi della Svizzera romanda e naturalmente anche del Ticino. Allora, qui parlo al sindacalista. Il controllo sui salari e sulle condizioni di lavoro è garantito, secondo lei, anche con queste nuove regole?
Ma anche qua è importante sottolineare due cose. La prima è che a un certo punto dobbiamo essere molto chiari con noi stessi, perché da una parte ci lamentiamo quando le persone che arrivano nel nostro paese non lavorano e diciamo queste persone devono fare qualcosa. Quando poi la politica interviene e offre loro la possibilità di lavorare, si lamenta che la politica offre a queste persone la possibilità di lavorare. Quindi questo è il primo, è la prima questione che bisogna risolvere tra di noi. Per quanto concerne poi la possibilità che viene offerta adesso a queste persone di lavorare, è evidente che ogni qualvolta che vi sono delle fasce della popolazione che sono delle fasce più precarie, in questo caso ci troviamo davanti a cittadini che non conoscono la nostra legislazione, che magari fanno fatica con la lingua, che arrivano comunque da una situazione, da uno stato di bisogno, perché scappano da una situazione, in questo caso scappano da una guerra, è più facile trovarsi confrontati con situazioni di abuso dove determinate persone approfittano di questa situazione per ottenere dei benefici. In questo caso pensiamo al lavoro nero, pensiamo a condizioni salariali non corrette, è sufficiente che una persona la si assume a una percentuale per poi farla lavorare un'altra percentuale. Questo è solo per fare un esempio. Quindi è necessario, anche davanti a una soluzione come questa, una proposta come questa della politica, accompagnarla con delle misure di controllo per evitare che questo tipo di occupazione si trasformi in una concorrenza sleale con i lavoratori, per esempio, che sono residenti nel nostro paese da più tempo.
E proprio su questo tema, l'accesso facilitato al mondo del lavoro, alla stessa Greta Gysin, che sentiamo fra un attimo, ha detto che terrà gli occhi ben aperti, evidentemente, sull'applicazione. Sentiamola.
Attualmente in Svizzera abbiamo una grave carenza di personale specializzato, ma non solo, e abbiamo dall'altra parte delle persone di provenienza dall'Ucraina che hanno delle competenze, hanno delle capacità, che però ancora faticano a mettere a disposizione dell'economia svizzera. Tra le altre cose, anche perché le procedure sono ancora un po' complesse, sono più semplici per loro rispetto ad altre persone che cercano asilo in Svizzera, ma comunque ci sono ancora degli ostacoli che devono superare. Quindi potremmo risolvere due problemi con una semplice semplificazione di queste procedure: da una parte l'integrazione di queste persone ucraine che sono in Svizzera e che probabilmente non torneranno in Ucraina in un lasso di tempo breve, e dall'altro abbiamo l'economia che potrebbe perlomeno mitigare questo problema grave che è la carenza di personale.
Rischi di abusi non ne vede così immediati?
Rischi di abusi ce ne sono ovviamente sempre, serve l'informazione, e vale comunque anche per le persone di provenienza dall'Ucraina il principio che per il lavoro in Svizzera si pagano salari svizzeri.
Lorenzo Quadri, una minoranza delle commissioni dei due rami del Parlamento ha contestato questa proposta, nel timore di abusi sì, ma anche nel timore che queste persone con statuto S in fondo mettano in qualche modo radici nel nostro paese. Lei cosa ne pensa?
Ma naturalmente condivido questa preoccupazione. Allora, lo statuto S dovrebbe essere per sua natura orientato al rimpatrio. Ci si accorge che questo orientamento al rimpatrio sta sempre più diventando una presa in giro. Sostanzialmente il Consiglio federale dall'inizio della guerra negli ultimi due anni ha aizzato all'accoglienza ad oltranza di profughi ucraini, dicendo tanto beh, resteranno per poco, con uno statuto privilegiato, quindi che consente una serie di privilegi rispetto ai normali richiedenti l'asilo. E adesso si dice: scusate, abbiamo scherzato, queste persone non rientreranno al loro domicilio in tempi brevi, probabilmente non rientreranno del tutto al loro domicilio, e quindi vanno integrate professionalmente. Integrate professionalmente a scapito di chi? Evidentemente a scapito dei residenti, perché in una situazione come quella ticinese, con alti tassi di disoccupazione, con un problema plateale di frontalierato con 80.000 frontalieri, ancora inseriamo i profughi ucraini con tanto di misure ad hoc per l'inserimento di queste persone. Per cui evidentemente la priorità per me deve essere l'inserimento professionale, certamente non dei profughi ucraini, bensì dei ticinesi disoccupati. O addirittura il cantone a un certo punto pensava di far seguire, non so se, spero che questa idea sia stata abbandonata, di far seguire ai profughi ucraini anche i programmi AOP, quindi le attività di utilità pubblica che servono per reintrodurre le persone in assistenza nel mercato del lavoro. Tra l'altro queste misure hanno un costo per l'ente pubblico, ma a me pare ovvio che queste misure devono essere destinate ai residenti e ai ticinesi e non a chi ha uno statuto che dovrebbe essere orientato al rimpatrio. È vero, si dice bisogna farli lavorare perché costino meno, beh allora cominciamo a non pagare sussidi, ad esempio, che non è il caso di tutti per carità, ma ai profughi ucraini con il SUV Maserati, ai profughi ucraini che sono milionari. E su queste situazioni in realtà non c'è nessun, lo Stato svizzero continua a pagare contributi e sussidi senza alcuna possibilità di verificare le reali situazioni finanziarie, i reali rapporti di proprietà, perché chiaramente i documenti ucraini diventano un po' difficili da verificare, soprattutto se si trovano in Ucraina. Quindi,
mi permetta di interromperla, sì, un secondo, voglio dare la parola a Giorgio Fogno, perché il concetto di accoglienza ad oltranza è un concetto che non passa necessariamente per tutti. Qui parliamo di persone che hanno comunque bisogno di protezione. Allora, qual è la sua riflessione?
Ma credo che qui l'elemento principale lo ha sollevato molto bene Lorenzo Quadri, cioè vi è la preoccupazione della destra del fatto che i profughi ucraini si stabiliscano durevolmente nella nostra nazione. Dopo, su questo punto, che probabilmente tratteremo dopo quando si parlerà dell'Eritrea,
arriviamo.
Vi anche da dire che nel 2023, e questo è un dato estremamente molto interessante, c'è stato un aumento dei rimpatri del 45,8%. E un altro dato ancora più interessante, pensando all'Ucraina, è che 13.000 cittadini ucraini sono rientrati nel loro paese. Questo perché evidentemente sono persone che sono scappate da una realtà dove stavano estremamente bene. Ha ragione Lorenzo Quadri quando parla di cittadini col SUV o col Maserati, non tutti evidentemente, ma è un motivo ancora di più per far sì che queste persone hanno la volontà di tornare a casa loro, non hanno la volontà di stare in Svizzera con le condizioni che verosimilmente non saranno quelle a cui erano abituati. E in questo senso io credo, e qua dobbiamo veramente essere molto chiari come politici, a queste persone che arrivano in questo paese, che scappano dalle guerre, bisogna trovare una soluzione, nel senso, o gli si dà degli aiuti come si fa con tutti i rifugiati, o si offre a queste persone la possibilità, per il momento in cui sono in Svizzera, di lavorare, evitando che queste persone si appoggino al nostro stato sociale. Le due cose non possono essere separate, soprattutto non si può dire no a una cosa e no all'altra, perché alla fine le conseguenze rischiano di essere assolutamente negative per loro, ma soprattutto per la nostra nazione.
Allora, c'è una comunità, invece l'abbiamo citata più volte, che è presente in Svizzera da decenni, è la comunità degli eritrei, e in questi giorni si è tornati a discutere del loro caso specifico. Oggi ce ne sono circa 30.000 che vivono da noi. Qui i problemi posti sono due, li riassumo brevemente. Primo, che cosa fare nei casi di eritrei che non ottengono l'asilo e che andrebbero rimpatriati, sapendo però che il loro paese rifiuta categoricamente scusate, i rimpatri coatti. E secondo punto, come agire contro quei cittadini eritrei che si sono mostrati violenti durante le recenti manifestazioni di piazza pro o contro il regime nel loro paese. Allora, con i nostri ospiti mi interessa discutere la proposta di Petra Gössi a nome del gruppo liberale radicale, proposta di espellere i cittadini eritrei che non possono rimanere in Svizzera, quindi espellere queste persone verso degli stati terzi, non verso il loro paese d'origine che non li rivuole, come abbiamo detto, ma verso altri stati che dovrebbero stringere un accordo con la Svizzera. E fra i politici, l'abbiamo sentito, si guarda con attenzione all'esempio della Gran Bretagna, che sta tentando un po' in tutti i modi di trovare un'intesa con il Ruanda, un'intesa però bloccata dalle istanze giudiziarie britanniche. Allora, Lorenzo Quadri, lei è giurista di formazione e politico di mestiere.
No, non sono politico di mestiere.
Ok, politico per passione. Il modello in discussione...
Il mio mestiere è direttore del Mattino della Domenica.
Va bene, il modello in discussione in Svizzera, però, le vorrei chiedere, prevede che l'intera procedura d'asilo rimanga sotto il controllo del nostro paese, ma se l'Eritrea non accetta i rimpatri coatti, non li accetta da nessuno Stato, quindi nemmeno da uno Stato terzo. Beh, la domanda è lecita, queste persone verrebbero quindi rispedite in Svizzera, come faceva notare il consigliere federale Beat Jans oggi nel suo intervento. È una non soluzione questa?
Ma allora, prima di tutto saluto con favore la proposta di comunque allontanare queste persone dalla Svizzera. Per me il punto fisso è che queste persone devono venire allontanate dalla Svizzera. Quindi se si riesce, come mi auspico, a trovare degli accordi con degli stati terzi, ma ben venga, chiaramente questi accordi vanno negoziati, ma va anche detto una cosa: la Svizzera è verosimilmente deficitaria in campo di accordi di riammissione, perché ci sono vari paesi con cui non abbiamo accordi di riammissione e i finti rifugiati, diciamo, di questi paesi poi non possono venire rimandati in patria perché il loro paese appunto non li raccoglie. E uno dei motivi per forzare uno dei metodi per forzare la conclusione di questi accordi potrebbe essere la sospensione degli aiuti allo sviluppo che la Svizzera versa a questi paesi. Però ecco, questa proposta viene sempre respinta a tutti i livelli delle Camere federali. Quindi io direi che bisogna procedere giustamente su due fronti. Uno, individuare questi paesi terzi come il Ruanda, eccetera, verso cui possono essere espulse persone come l'Eritrea che non vengono riprese. E due, agevolare o anche forzare la conclusione di accordi di riammissione tagliando i sostegni svizzeri a quei paesi che non vogliono firmare gli accordi di riammissione.
Giorgio Fogno, su questo principio, che il nazionale peraltro deve ancora discutere, ma esternalizzare quindi l'accoglienza come peraltro si era già tentato di fare nel 2002 senza successo con il Senegal, ma le chiedo se le sembra una buona idea questo principio, il fatto di appunto esternalizzare l'accoglienza.
No, con la Tunisia era stato siglato un accordo per il rimpatrio dei rifugiati, ma anche sulla questione del rimpatrio degli eritrei con gli stati terzi io noto che il centrodestra guarda con grande interesse l'esempio inglese e l'accordo che ha siglato con il Ruanda. Ci si dimentica però di dire che i tribunali hanno cassato questa decisione, ma per dei motivi molto semplici. Si parla di diritti dell'uomo, nel senso che vi immaginate cosa vuol dire prendere una persona che scappa da una situazione di guerra, di conflitto e magari anche di persecuzione e rinviarla in una nazione dove, a causa anche di un'instabilità interna, non può essere garantita a questa persona il motivo per cui chiede l'asilo in un altro paese. Cioè è qualcosa di assolutamente incomprensibile, anche perché sono nazioni, e io leggevo oggi, il Ruanda sta sostanzialmente facendo una sorta di marketing internazionale.
Ruanda, che è un paese molto stabile, dal 94 ha lo stesso presidente.
Sì, però avere lo stesso presidente, anche l'Eritrea di per sé sulla carta sembra un paese molto stabile, ma poi ci si rende conto che è un paese fintamente democratico, dove le persone che per caso non partecipano ai conflitti e scappano dalla guerra, quando si trovano all'estero o ritornano indietro i soldi al paese da cui provengono, oppure i loro familiari vengono minacciati rischiando addirittura la vita. Quindi capite che parlare di paesi stabili quando si parla dell'Africa è veramente molto difficile, ed è per questo che quando si parla di esternalizzare l'accoglienza dei rifugiati io credo che bisogna fare molta attenzione, e soprattutto non può essere fatto un esercizio semplicemente sulla carta, ma bisogna dare a chi è preposto per fare questo tipo di analisi tutti gli strumenti per potersi chinare. E se il consigliere federale su questo punto ribadisce la sua contrarietà, io ho la tendenza, almeno in questo caso, a credere alle sue, al suo scetticismo.
Ci restano una manciata di secondi o un minuto poco più, abbiamo fatto mezzo giro del mondo, ritorniamo in Svizzera. C'è un caso particolare che in questi giorni sta facendo discutere ed è quello del Canton Lucerna, che è arrivato a creare una task force apposita e a dichiarare uno stato d'emergenza per la gestione dei richiedenti l'asilo. Lorenzo Quadri, continua a esserci qualcosa che non funziona nella ripartizione fra cantoni?
Beh, sicuramente il Ticino, anche per la sua posizione geografica, si trova in una situazione particolare. Beh, cito solo una cifra: per quest'anno la SEM ritiene verosimile l'arrivo anche di 40.000 richiedenti l'asilo. Questa per me è evidentemente una situazione di emergenza, sia dal punto di vista finanziario, perché si spendono 4 miliardi all'anno per l'asilo, ma anche dal punto di vista della sicurezza, perché vediamo che la criminalità generata da richiedenti l'asilo, in particolare in arrivo dal Maghreb, è in continua crescita, e anche in Ticino si fa sentire, la cronaca recente mi pare molto eloquente.
Giorgio Fogna, una battuta su come funziona o non funziona la ripartizione fra cantoni?
Ma la ripartizione mi sembra non funzionare, e credo che l'appello di Lucerna in qualche modo può aiutare anche il Ticino, perché lo vediamo a Berna, credo che alcuni, anche colleghi, non si rendono conto di com'è la situazione, soprattutto la tanto decantata solidarietà tra cantoni rimane uno slogan da utilizzare quando la situazione in alcune regioni si fa particolarmente tesa.
Allora, noi con queste battute siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti e ringrazio voi all'ascolto. Modem torna domani con la sua seconda puntata dedicata alle elezioni comunali ticinesi, questa volta saremo a Locarno con ospiti e pubblico. Nel frattempo, una buona giornata.